Ma io non parlerò se non tutti voi siete mariani. Bisogna essere mariani, però attenti, che diceva, predicava Sant'Ambrogio di Milano nel IV secolo, diceva ai suoi fedeli, non tutti sono Maria, perché non tutti si sono convertiti, praticano la giustizia, ascoltano la parola di Dio. Tu invece segui la parola di Dio sul tipo della fede di Maria, e così come Maria arriverai, badate a questi due verbi, arriverai a concepire e partorire il Verbo di Dio. Chi crede come Maria concepit nel cuore e partorisce, fa epifania, lo dona agli altri. E questo perché? Perché Maria, ecco, ha questo duplice compito, è agiografa e iconografa. Agiografa, iscrive in noi il Santo di Dio, che è il nascente Santo da lei. Maria, agiografa, scrittrice di santità nei fedeli discepoli. E poi una brava pittrice, pittrice, lo diremo domani mattina. Maria, ecco, delinea, pittura, i lineamenti, i tratti somatici del volto primogenito da lei partorito. Ecco, Maria delinea sul nostro volto il volto di Cristo. Diventare mariani. E poi un'altra domanda vorrei farvi. Sapete che nel XII secolo abbiamo avuto un papa senza tiara, il triregno, e un imperatore senza corona. Era un monaco, San Bernardo di Chiaravalle, il quale però diceva, ahimè, sono la chimera del mio secolo, non sono né laico né chierico, vesto l'abito monastico ma non sto in monastero. Difatti San Bernardo fu, ecco, vi ho detto, il papa senza tiara. Si occupò di tanti problemi della Chiesa del suo tempo, imperatore senza corona, ebbe un influsso politico in tutta Europa in modo strabiliante, fondò circa un 68 monasteri, tra l'altro. Questo monaco fu salvato da Maria, innamorato della Vergine. E una riflessione: il grande Papa Giovanni Paolo II diceva, l'Occidente, l'Europa, è un gigante, ma dai piedi di argilla, è senza anima e senza rotta da seguire. L'Occidente è orfano di madre, quindi anche di padre, di famiglia. Restituire la madre, la lingua materna della Vergine, al mondo disorientato di oggi. Quindi adesso, in base a questo, ascoltatemi. Quanto tempo mi dà, padre?
Non tanto, 35 minuti.
Mamma mia! Vedete, sono stato a Bari, ho imparato a dire. Adesso, allora, il mio tema, la croce, follia o sapienza, alcune frasi che delineano, illustrano il mio pensiero. Ascoltatele bene. La croce è icona rivelatrice della logica divina ed è supremo ed estremo, ultimo rimedio allo stravolgimento umano provocato dalla prometeica colpa originaria. Nella croce del Figlio Dio va contro la sua stessa giustizia. Cristo crocifisso appare, non dico è, appare un debole, un impotente, perché rinuncia al ricorso della iniqua giustizia umana. Ma nella croce Cristo ci fa capire che come il chicco di grano deve marcire per portare frutto, così di per sé la vita che ci è stata data va donata. Siccome questo noi lo vogliamo capirlo, Dio arriva ad accettare la morte violenta, cruenta del proprio figlio. Questo evento della croce resta comunque estremamente inquietante, paradossale, anche segno di follia, umanamente parlando. Ecco però l'insegnamento inequivocabile, netto e preciso. Cristo è il risorto crocifisso, quindi è vittorioso perché vittima. E l'uomo, il fedele, il credente, è giusto, cioè sapiente, quando morendo a se stesso si fa dono, si fa Eucaristia. Adesso alcune frasi illustrative che fanno da sfondo al mio tema. La croce da sempre è stata vista come vivificante, portatrice di vita, quindi gloriosa. Nel crocifisso Dio Padre svela che la morte cruenta dona la vita. Nella morte si ha la vita. Poi, la croce, non mi spiego ma cercate di ascoltarmi, la croce è la verità della vita. Napoleone I Bonaparte, imperatore dei francesi e re d'Italia, diceva: posso fare tutto tranne che risuscitare. Tra l'altro siamo vicini ad Ancona, dovremmo ricordare a Napoleone Bonaparte che non è riuscito neppure a chiudere gli occhi a una statua della Madonna che qui ad Ancona muoveva gli occhi. Quindi due cose non è riuscito a fare. Comunque, Napoleone diceva: posso fare tutto, imperatore, tranne che risuscitare. E la massoneria, l'ateismo, combatte Dio, autore di vita soprannaturale, Dio che può risuscitare i morti, ciò che non può fare l'uomo nonostante la sua arroganza. Però la croce è la verità della vita, cioè, badate, svela la relazione tra la vita e la morte. Dio risuscita tramite la morte. Ecco qui, la vita degli altri sorge, sussiste, è garantita dal dono della propria vita. E ancora, la croce supera, spazza via la legge del taglione, del contrappasso. Il filosofo infelice, poverino, Nietzsche, il teorico del superuomo e disvelatore della volontà di potenza, quale anima del pensiero occidentale, sapete, Nietzsche fu nemico, tuonò contro Cristo crocifisso. Perché? Perché Cristo crocifisso ha pagato lui e così ha abolito i sacrifici umani. I sacrifici umani, il riparare i propri sbagli, per Nietzsche era il motore della storia pagana. Chi ha sbagliato deve pagare il proprio debito. Noi invece diciamo anche: chi ha sbagliato, no, chi rompe paga. No, chi rompe non paga niente, ha pagato Cristo, sì o no? Però attenti, la corredenzione, Padre Pio parlava molto di corridimere, collaborare con il Signore, stare sulla croce di Cristo perché il mondo maturi nel dono. Comunque ognuno deve pagare il proprio debito. Cristo invece ha pagato per gli altri e Nietzsche diceva così: in questo modo nessuno più si impegna a riparare il male fatto. E però qui stiamo attenti che la legge del taglione porta all'implosione, alla distruzione dell'umanità, perché lei uccide me, i miei uccidono te. Finì, c'è bisogno del perdono perché l'uomo sopravviva. Poi la fede che accoglie la croce redime la ragione. Qui Blaise Pascal che diceva: la ragione deve inchinarsi di fronte alla fede. Il grande Bonaventura, dottore Mariano, diceva che bisogna dare priorità alla fede perché la ragione, le facoltà umane sono state intaccate dal peccato. E allora ecco, la fede da splendore fa capire che cos'è la croce. La fede in questo modo riqualifica la ragione umana. E poi, la ragione, la croce, che è il nuovo albero cosmico di tutto il mondo, non solo dei credenti, diventa l'icona della sapienza divina, ma anche ispiratrice di una nuova logica umana, non solo logica umana per i credenti. La croce, albero cosmico, ricorda la creazione, non solo la redenzione. Poi, la logica della croce. Chi ama è sempre debole, quindi chi è forte tra di noi fa il prepotente, sappia che è il nemico della croce. Chi ama è sempre debole, ma esiste la forza dei deboli. Cristo si è perfezionato mediante i patimenti. Sui miei fogli troverete le citazioni bibliche e del padre di Monfort. La forza umana si perfeziona nella debolezza. Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze perché dimori in me la potenza di Dio. Seconda Corinzi 12. Ecco allora, in Dio è sovrana e regina la logica vittimale eucaristica. E Maria è corredentrice. Se voi andate a vedere nel Vaticano II, la Lumen Gentium, capitolo 8, non si accenna a questo titolo Maria corredentrice, e anche il Monfort non ne ha parlato molto. Però vi ripeto, Maria corredentrice, cioè collaboratrice, coinvolta nel dramma del figlio. Davvero, questo non vogliamo più capirlo noi. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, ma domani mattina. Andando avanti, i due amori del Monfort. Nel 1708 il padre di Monfort si trovava a Vertù a compiere una missione popolare, andava molto bene, era molto facile, e lì espresse questa frase che dovete ricordare: quale croce senza croce? Beato lui. Monfort è stato l'uomo in vita e in morte, in una mano la croce, nell'altra mano una statuetta della Madonna. I due amori del Monfort, la croce e Maria, anzi un solo amore, anche se per il Monfort Cristo ha amore più per la croce che per la madre, si capisce? Qui troverete i testi del Monfort, che avrete modo di vederli in internet o negli altri modi. Però, allora, Monfort ama più per Monfort Cristo ha più amore per la croce che per la madre. Però Maria è l'umile strada seguita da Cristo. La schiavitù di amore illumina la croce. Illumina la croce. E adesso i singoli punti, 10 punti, li correrò parecchio. Il primo punto è questo: la parola di Dio spiega la croce, cioè la parola di Dio ci fa capire la morte per la vita. Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture e quindi neanche la potenza di Dio? Marco 12 dice Gesù rispondendo ai sadducei che negavano la risurrezione: voi non conoscete la parola di Dio, quindi neppure la potenza di Dio che può far risorgere i morti. La parola rivela e spiega il mistero della croce gloriosa, beata. Pertanto bisogna pregare, studiare la parola per capire la croce in Cristo e nella vita del discepolo. La croce di Cristo è prefigurata dalla lettera ebraica tau. Il tau, o termine tau, ha forma di croce e viene da Torah, Ezechiele 9. Torah per noi vuol dire legge, ma Torah in ebraico significa insegnamento, guida, orientamento nel comportamento. Quindi Torah significa sapienza di vita. e la croce è evento, modo e mezzo di Dio per ricondurre a sé, riprendere presso di sé le proprie creature. Il termine Tao poi preserva dalla morte, dalla distruzione. I segnati con il Tao sono proprietà di Dio, quindi protetti da Dio e devono restare in vita. È sempre Ezechiele 9. Colpite tutti, vecchi, giovani, ragazzi, pure i bambini e le donne, ma non toccate chi ha il segno del Tao in fronte. E anche i catecumeni vengono segnati con il segno della croce negli orecchi, occhi, bocca, petto, spalle, le spalle, per poter sostenere il giogo soave di Cristo e perché abbiano la vita nei secoli dei secoli. Secondo, la croce è la rivelazione suprema, la quarta ed ultima rivelazione di Dio, ma anche una rivelazione scandalizzante, non solo paradossale, scandalizza. E la prima rivelazione, brevemente, è il liber nature, cioè la natura, il cosmo è cifra e orma, indizio di Dio. Va letto il linguaggio della creazione, perché parla del suo autore. Seconda rivelazione, è il liber scripture, cioè la legge naturale che Dio ha dato a Mosè mediante le tavole scritte. Terza rivelazione, che dobbiamo insistere con chi crede poco, la coscienza, notate. Terza rivelazione, è la voce dello Spirito nella coscienza. Le facoltà umane, intelletto, mente, volontà, rendono l'uomo consimile, simile a Dio. E qui lasciatemi dire, prima di farla incidere sulla pietra, Dio ha impresso la legge positiva di Mosè nel cuore dell'uomo. Oggi non c'è più la coscienza. E in questo modo perdiamo la presenza dello Spirito in noi. Sentite qui Agostino. Fu scritto nelle tavole della legge quello che gli uomini non leggevano più nei loro cuori. Non che non ce l'avessero scritto nel cuore, ma che non volevano leggere. Cioè, Dio ci ha dato lo Spirito. E lo Spirito rende presente la sua legge in noi, però l'uomo non voleva più leggere, non che non ci fosse lo scritto nella coscienza, e che non volevano leggere la presenza dello Spirito nella coscienza. La quarta ed ultima rivelazione è la croce di Cristo, la morte per la vita. E qui ricordate la parabola del seme della parola, seme della parola, la parola è sempre seme. Se non comprendete questa parabola, Marco 4, come potrete capire tutte le altre? La parola è come il seme, il chicco di frumento che richiede un cuore fertile per portare frutto. Ma anche questo seme deve morire, è anche legge naturale, legge naturale. Il chicco deve morire per creare la spina. La spiga. Poi la croce è la sola teologa, ecco perché chiedevo un po' di tempo. Se la croce è la teologa per eccellenza e San Gregorio il teologo, il parlatore di Dio, la croce è la verità della vita, quindi è la cattedra del divino insegnante. Cristo insegnante, maestro, sposo di sangue, parla, si rivela e attira a sé da questo palco, da questo podio, da questo trono. Io non sto facendo letteratura, perché non sono uno scrittore, un poeta, sto facendo teologia. Alla scuola di Gesù Cristo, alunni di un Dio crocifisso, e il Mofor. Ecco perché il Mofor si dice pronto a lasciare l'eternità beata, felice, per abbracciare la croce, che è la rivelazione più meravigliosa di Cristo. E qui dobbiamo ricordare, di per sé nel grande Vangelo di Marco non si parla del Natale di Cristo, si parla della Pasqua. Noi prima dobbiamo morire nel battesimo, nella vita cristiana, prima si muore, c'è la Pasqua e quindi il Natale, certo. Si rinasce dopo essere morti a noi stessi. E voi dite, io ho tante qualità, devo potenziare il mio io. No, il tuo io è decrepito, liberati dal tuo io. Vi citerò poi Einstein, Montfort e tanti altri autori. Calpestare il proprio io. Poi la croce è simbolo di Dio e rivela la sapienza divina, cioè che Dio ripara l'errore dell'uomo e Dio mediante la croce rigenera l'umanità. La croce scuote, ribalta la filosofia umana, la quale filosofia di fronte alla croce o dice troppo, troppo, cioè fuori posto, inadeguatamente, o dice troppo poco, in modo improprio. Dio invece nella croce di Cristo provoca un duplice dissesto mentale, duplice terremoto. Quando Cristo morì avvenne un terremoto geofisico, sì, sapete, Matteo 27, ma ci fu anche un altro terremoto, capovolgimento gnoseologico, mentale. Nella croce del figlio Dio rovescia la logica padronale, egogale, l'ego, l'antropolatria. E poi Dio di per sé è Dante, donante. Dio è Dante e Televante, voglio dire. Dio rinuncia a se stesso per farsi dono. Dio è Dio perché si dona. Ed eleva, e spiego siccome devo correre, allora Cristo cosa dice? Quando sarà innalzato figlio dell'uomo, attirerò tutti a me, e poi quando sarò innalzato figlio dell'uomo, perché in questo modo chiunque creda abbia la vita eterna. Cioè è Cristo che eleva, innalza. Vi ho detto Dio dà. L'uomo all'inizio può solo ricevere. E il cristianesimo dà fastidio, perché prima c'è io, poi tu. Ma io sto predicando da 27-28 anni, i pronomi personali non sono come dite voi, io, tu, e. No. Dio, noi, io. Io è pronome terza persona singolare. Noi popolo, eccetera. Noi che diamo vita ai figli, ai fratelli. Comunque, Dio che eleva in Cristo. Vabbè. Terzo punto, la croce è rivelazione di Dio ma subspecie inversa. Cioè, noi ragioniamo così, Dio ragiona così, all'inverso. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Dio esalta ciò che gli uomini rigettano, manifesta la sua potenza nell'impotenza del figlio crocifisso. Già nel Magnificat abbiamo questa logica. Dio ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ecco perché Maria, non dite, oh, l'avete creata regina, mica colpa di nessuno, Maria è regina, certo! La regina madre a destra del figlio è la Bibbia. Chi nega questo è un bravo somaro. Sì, somaro che non conosce la Bibbia. E il Salmo 44, le regine madri dell'Antico Testamento. Comunque, Maria è regina perché serva, certo. Serva umile, quindi assunta in cielo. Il filosofo e antropologo francese, non credente a quello che io so, René Girard, parla di una svolta storica nella giustizia. Dice così: quando Cristo fu crocifisso, la giustizia umana si inceppò. Il processo a Cristo fu una farsa. E quel sistema del giudizio romano, del diritto romano, uscì esausto, sconfitto. Perché Cristo, nella sua morte, ci ha insegnato la vita. Hai sbagliato tu? Pago io. È importante. Cristo si è messo dalla parte della vittima. Ecco perché i cristiani sono alternativi al mondo. Noi parliamo di diversità cristiana. Questo faceva già Pio XII, il Papa attuale, Spesalvi numero 2, eccetera. Ecco perché Giovanni della Croce diceva: per giungere al possesso del tutto, non voler possedere niente. Comunque, grazie a questa vittima che si offre come vittima innocente in un processo di morte, abbiamo che davanti al crocifisso sorge il popolo nuovo, quello dei credenti. Davanti alla croce sfilano i nuovi credenti, il buon ladrone Dismas, oggi sarai con me nel paradiso, il centurione romano Longino e tutte le folle presenti che si percuotevano il petto balate, non le donne curiose che da lontano stavano a guardare. Ma sto citando i testi di Luca e di Matteo. Sentite, il centurione romano Longino e tutte le folle presenti che si percuotevano il petto, era stato crocifisso un giusto, e le donne presenti. Questa è la nuova umanità. I sepolcri si aprirono, badate, e molti corpi di santi morti risuscitarono. Non tutti i morti risuscitarono, i santi morti. Andate a vedere Matteo 27. Questo è il popolo nuovo partorito nelle doglie del parto della croce. E Salmo 21 è la generazione che viene, il popolo che nascerà. Nascerà dove? Dalla tomba, grembo materno, tomba di Cristo. Quarto punto, la croce è scandalo, follia umana e sapienza di Dio. È il discorso della croce di Paolo. Poi lascerò una copia dei miei fogli per vedere qualche testo biblico che vi interessa. Il discorso allora della croce in Paolo. Notate perché Paolo dice che lo scandalo della croce non è annullato. La croce è stoltezza per gli uni, potenza per gli altri, follia e sapienza. E Paolo nel discorso sulla croce distingue bene per i cristiani di Corinto: città corrotta, corintizzare, florentizzare, come sono corrotte le nostre città, abolire le città e restituire gli abitanti ai paesi. Comunque Paolo dice, primo, il discorso di della croce è pazzia demente, follia, è moria in greco, per chi rifiuta il dono della fede, per quanti si perderanno, per questi la croce è pazzia. Il disegno di Dio di fatti è moria, pazzia, perché Dio consegna alla morte violenta, infame, il proprio figlio diletto. E qui ricordate la croce, questo supplizio il più brutto, inventato dai persiani, fatto proprio dai cartaginesi, fatto proprio ancora dai più disumani romani dopo. E la croce, sapete, era riservata ai romani provinciali, subumani, agli schiavi, ai ladroni di strada, ai ribelli militari. Ecco il Cristo maciullato di Mel Gibson, che corrisponde alla verità storica, e anche la sindone che documenta ben 121 colpi inferti a Cristo con il flagrum, ecco l'uomo sindonico, 121 colpi. Comunque, dall'altra parte, la croce è dynamis di Dio, potenza di Dio, però per chi accetta il dono della fede, per quanti, dice Paolo, si sono salvati, per questi la croce è potenza di Dio. E qui Dio va contro la sua stessa giustizia, però Cristo è il risorto crocifisso. E vi cito nel mio testo vari testi biblici, ma io dico solo questo. Apocalisse 5,6 dice così: vidi agnum standem quasi occisum. Ho visto un agnello quasi occisum, cioè che ha i segni della passione cruenta, sgozzato. Qui scannato da orecchio a orecchio, agnum quasi occiso, ma stantem, cioè glorioso, risorto. Ecco qui, sulla croce Cristo è colui che appunto apparirà come il risorto. Difatti è il confitto ma non sconfitto, è vincitore perché vittima, e qui è così, è vincitore perché vittima. E parate, la croce è il centro del disegno di centro, ma il culmine è la risurrezione. È importante questo. Noi conosciamo la croce come transitus per passione ad resurrezione, cioè il chicco di grano deve essere sepolto e marcire, se volete la spiga, così qui. Allora, la croce transitus attraverso la morte verso la risurrezione. Difatti, ricordate, noi parliamo della Pasqua di crocifissione. Il triduo pasquale sono tre giorni di Pasqua, tre di Pasqua, tutti e tre insieme. Pasqua di crocifissione, Pasqua di sepoltura e Pasqua di risurrezione. Il Venerdì Santo noi adoriamo nella croce la risurrezione. Ecco perché si parla di beata e gloriosa risurrezione. Riconosco la croce perché conosco la risurrezione, diceva il grande Cirillo di Gerusalemme. Quinto punto, Cristo crocifisso è l'unica scienza, non ce ne sono troppe in giro. L'unica scienza, prima Corinti 2:2. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso, la croce nuova e definitiva ed ultima rivelazione, l'albero del paradiso della conoscenza del bene e del male è svelato dall'albero della croce. E qui vi cito il testo di una grande santa ebrea cattolica e monaca, come si chiama, carmelitana, Edith Stein o Santa Teresa Benedetta della Croce, appassionato di San Giovanni della Croce e anche di San Tommaso d'Aquino. Teneteci a San Tommaso d'Aquino. Ebbene, questa suora che è morta da cattolica, ma perché ebrea, insomma deportata a Dachau, ci ha lasciato un libro incompiuto perché ci portava alla morte. Ma questo libro si chiama Scienza Crucis, studio della dottrina spirituale di San Giovanni della Croce. In questo libro si dice che la croce è la sintesi più alta, completa della filosofia. La filosofia deve aprirsi alla logica di Dio. Poi sesto punto, la croce è la sapienza di Dio. La sapienza è la croce è la sapienza. Perché la croce è la sapienza di Dio? Perché la croce trasforma la morte in vita. Ecco qui, difatti la croce è segno di perenne alleanza, croce cosmica, Cristo stese le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza. E qui non spiego, ma ricordate, la croce doppia abitualmente nelle chiese orientali, doppia, cioè a quattro braccia. È simbolo dell'albero nuovo della vita, cioè ciò che voi chiamate Calvario, luogo dei morti, degli impuri, dei condannati a morte fuori dalla città, questo luogo supplizio, luogo di supplizio, è diventato giardino che conosce solo una stagione, la primavera, giardino della vita, della risurrezione. E la croce cosmica, qui ricordate che croce cosmica vuol dire riguarda anche la cultura umana, perché nella croce abbiamo questo in pratica, che la croce è albero fermo, il mondo gli gira attorno, questa è la tradizione, cioè il mondo può girare a vita grazie a questo stat crux dum volvitur orbis, la croce sta al centro e grazie a questo il mondo gira a vita. Ecco perché croce cosmica vuol dire croce che dà vita al creato oltre che alla chiesa e credente. Poi è croce regale, ricordate il cartiglio della croce, Gesù Nazareno re dei Giudei. La croce è segno distintivo di Cristo, ricordate, qui Cristo sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Cristo sta davanti al Padre, la teologia dell'Apocalisse, sta in piedi, vidi agnum stantem, risorto, pronto a intercedere per noi, e si manifesta al Padre come agnum, come si chiama, quasi occisum, con i segni della passione, in modo che, sto un po' banalizzando, ma la verità è importante, Cristo risorto è pronto a intercedere per noi presso il Padre in questo modo, che il Padre, vedendo il Figlio con i segni immortali della passione, il Padre ci applica la sua misericordia. Poi la croce è segno di riconciliazione, è la scala regale, ponte per risalire a Dio. Eh sì, senza croce non sali verso Dio. Poi la croce è vero albero di vita, l'albero di Natale viene dall'albero della croce, anche se poi voi dite con i protestanti del 1500 eccetera, ma l'albero di Natale riguarda questo, cioè che la croce porta frutti. Poi la croce è trono, palco imperiale, trofeo di vittoria, carro trionfale. Ricordate negli affreschi, nel catino dell'abside delle chiese, una volta si rappresentava la Maiestas Domini, cioè Cristo seduto sul trono con arma crucis, cioè le armi, i segni della passione, della croce. Cristo è glorificato, ma grazie ai segni, alla croce. Poi guardate, anche se non lo spiego, la croce è talamo nuziale. Monfort dice che Cristo ha sposato la croce nell'incarnazione. Difatti sulla croce avvengono le nozze, lì abbiamo una carne, dove Cristo dà a noi il suo corpo divino e prende il nostro corpo lordo di peccati. Lì c'è il divinum commercium, divino scambio, l'una carne, l'unione. Ecco, difatti vi cito qui Sant'Ambrogio che diceva che Cristo, no meglio, la Chiesa sposa ha un cubicolo, un letto matrimoniale. E qual è il cubicolo della Chiesa sposa? È il corpo di Cristo. Cristo si è unito alla Chiesa sposa, dando alla Chiesa la sua divinità e portando via la Chiesa peccatrice i suoi peccati. Poi la croce è medicina salutare, senza questa medicina non vai in paradiso, perché non guarisci dal tuo male. Poi la croce è infuocata, piena di Spirito Santo e pneumatofora, porta lo Spirito. Quando Cristo fece Edoken, restituì lo Spirito al Padre e morì. Perché lo restituì al Padre Edoken? Perché il Padre lo effondesse su di noi. Ecco perché si dice il Venerdì Santo, nella morte di Cristo c'è già una Pentecoste, cioè. Poi la croce evangelizza. Cristo dalla croce ha evangelizzato il buon ladrone, accoglie la professione di fede del centurione romano. Però attenti, Cristo sulla croce mostra questo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Poi la croce è evento di nascita, la croce è tomba, quindi è grembo materno. Da questa croce, grembo, nasce l'Adamo nuovo, e la Chiesa celebra la croce il Venerdì Santo, sesto giorno della Settimana Santa, che ricorda il sesto giorno della prima creazione, quando Dio creò il primo Adamo. Poi la croce è segno di oblazione, vittima, oblazione che genera la vita. Cristo Dio, qui Matteo 21, andate a vedere perché mai nessuno se lo ricorda quando io lo dico. Allora, Matteo 21, 37, Dio, pur sapendo che suo figlio avrebbe subito un destino di morte, ha mandato lo stesso il suo figlio in un popolo di omicidi. Questo è il testo greco. Pur sapendo questo, Dio ha dato il suo figlio alla morte in croce. Ecco però, Cristo nasce per morire, ma muore per rinascere. nasce per morire, muore da solo, ma rinasce come primogenito, cioè primogenito di molti credenti. Se noi crediamo, rinasciamo con lui. Ecco qui, allora, anche se non lo spiego, la beatitudine del credente, del sofferente per amore. Beato chi sa soffrire per amore, vabbè. Però qui badate anche, non svuotare la croce con la sapienza umana, perché la croce rivela Dio Yahweh. Yahweh vuol dire vita, Dio il vivente dà la vita. E siccome Dio dà la vita, non la morte, ecco, sacrifica il figlio. Sacrifica il figlio come vittima, proprio perché in questo modo tutti possono ricominciare a credere, cioè a riprendere la vita. Settimo punto, la croce è giudizio di Dio, è giudizio del giudizio. San Massimo il Confessore, quello orientale di Costantinopoli. Dio giudicherà il mondo con la croce, per mezzo della croce, Monfort. La croce è il tribunale del mondo. Nell'amore crocifisso del figlio, Dio va contro la sua stessa giustizia. La croce diventa giudizio divino sul giudizio umano. Questo giudizio scatta la sapienza umana. In pratica, hai sbagliato tu, pago io. La croce è la bilancia del grande riscatto. E voi sentirete nella liturgia di Pasqua che, a partire dal supplizio della croce, l'innocente e il reo salgono tutti uniti al trionfo. E difatti la giustizia di Dio non consiste nel castigare i persecutori, i malfattori, ma nel renderli giusti, nel salvarli. Quindi il reo e l'innocente tutti perdonati, perché Dio è giusto se perdona il reo. Però, un momento, l'uomo diventa nemico della croce quando ritorna ai mezzi umani, alla mentalità umana, cioè alla hubris, alla presunzione umana. Allora, momento, allora la croce, segno di perenne alleanza che unisce tutto e tutti, la croce diventa discrezione. Qui capite bene, non sto inventando niente. La croce diventa separatrice, evento di separazione. Difatti, presso la croce solo un ladro è salvato. Uno. Le 10 vergini del Vangelo sono separate tra loro. 5 sono lasciate fuori dalla sala del convito nuziale. Si mettono a bussare, toto. E chi siete? Rispondo dallo sposo. Non vi conosco, non vi conosco. La porta rimane sigillata. Le 10 vergini che stavano insieme si trovano poi separate, perché la fede non è stata. Quindi qui, ecco, vi cito la Spes Albi 44-45. La giustizia di Dio è grazia, ma la grazia non esclude la giustizia. Ecco perché il Papa nella Spes Albi 44 dice: o i malfattori, mica i malvagi, alla fine nel banchetto eterno non siederanno indistintamente a tavola accanto alle vittime. 8. La croce è la potenza di Dio. Noi diciamo nella liturgia: la potenza di Dio è l'amore. Difatti, se voi badate nella liturgia in latino, bisogna ritornare un po' di latino, o la terza lingua del mondo è il latino, sapete? Quindi bisogna studiare, non solo spagnolo seconda e l'inglese prima. La potenza di Dio è l'amore. Difatti, Dio manifesta la sua onnipotenza soprattutto parcendo e miserando, cioè perdonando e accordando misericordia. E questo è per dire che il Signore si manifesta forte nella sua debolezza. Difatti è messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito, cioè Cristo muore ma dà lo spirito eterno a chi crede. E Cristo stesso dice, mostra la forza della sua debolezza. Quando è debole va alla morte, Cristo dirà: io ho il potere di dare la morte, ma anche di riprenderla. E Giovanni 10. Ecco perché, attenti, il Golgota non è l'ultima vetta della vita di Cristo, il Calvario. C'è anche il Monte degli Ulivi, da cui Cristo ascende glorioso al Padre. Poi la croce è vittoria e vanto. Paolo non si vanta se non della croce del Signore, perché la croce rivela Cristo trionfante. La croce sarà come un carro trionfale attraverso cui Cristo ascende al Padre. Difatti noi parliamo, dopodomani celebreremo la festa della esaltazione della croce. La croce nobile, vivificante, vittoriosa, Nicefora, portatrice di vittoria, eccetera. Poi, decimo, la croce è la sapienza di vita. Allora cogliere la croce è si portare la croce. La croce di Cristo più che la propria. Primo, portare la croce. Per unirsi a Cristo, sapienza del Padre. Secondo, portare la croce per scoprire in essa il volto di Dio. Terzo, perché quelli che non si piegano davanti al Figlio di Dio si comportano da nemici della croce. Filippesi 3,18. Piegati davanti a Dio. Impariamo a rifare la genuflessione, l'inchino. Domenica dicevo un universitario: tu quando passi davanti al tabernacolo, fa l'inchino. Sì, Padre, ma come devo fare? Allora gli ho detto l'inchino, cioè l'inchino semplice, quello profondo. Grazie, grazie Padre. Però se oggi tu lo dici a certi giovani superbi, non vogliono sentire, perché loro sanno tutto, davvero. Comunque, piegarsi davanti al Signore. E coloro che non si piegano davanti a Dio si comportano da nemici della croce e crocifiggono di nuovo il Signore di sotto. Ebrei 6,6. Poi quarto, accettare la croce, perché se vogliamo sapere chi è Dio, dobbiamo inginocchiarci ai piedi della croce. Ecco allora, praticare la metanoia assiologica, cioè Cristo è stato crocifisso, il mondo è stato crocifisso per me, come io per il mondo, Galati 6. Cioè in pratica adottare la logica della vittima, dell'offerta, della croce. Poi crocifiggere noi vecchio uomo di carne, Romani 6,6 e paralleli, crocifiggere noi vecchio uomo di carne. Ecco perché tanta gente si è persa dopo il concilio, perché non hanno capito che devi crocifiggere il tuo io. È San Paolo, ma anche Monfort, se poi ho tempo lo dico. Romani 6,6, crocifiggere noi vecchio uomo, l'uomo peccaminoso, perché risorga Cristo risorto in noi. Poi accettare la croce, perché è il principio prossimo di individuazione dei cristiani. Se accetti la croce sei discepolo di Cristo, e se no, no. Monfort si identificò con la croce perché nella croce, diceva, si svela l'eccesso dell'amore di Cristo. Poi portare la croce di Cristo per identificarsi con Lui, diventare Cristo. Mai la croce senza Gesù, né Gesù senza la croce, non fu. Ognuno ha la sua croce, ma la croce del cristiano deve essere la croce di Cristo, la quale pesa, ripugna, provoca sofferenza. E Cristo sulla croce però è confortato dal Padre. Salire sulla croce con Cristo, perché hai il conforto del Padre. E poi perché sulla croce Gesù ha incontrato anche la madre. La madre stava lì coinvolta, offrivano i due, madre e figlio, un unico sacrificio, lo dirò domani mattina. Comunque, solo Luca 9,23 aggiunge: portare la croce quotidie, ogni giorno, per seguire Cristo nella vita e nella morte, nella sofferenza quotidiana, ma in vista dell'ingresso trionfale del regno dei cieli, va bene? Quotidio vuol dire che con Cristo muori, però sali trionfante con Lui in paradiso. Ecco allora, però bisogna liberarsi dal proprio io, distruggere noi vecchio Adamo. Vera devozione, Montfort 221. Il vero valore di un essere umano rivelato dalla sua capacità di raggiungere la liberazione da se stesso, sosteneva il fisico tedesco Einstein. Vedete, il vero valore di un essere umano è liberato dalla sua capacità di raggiungere la liberazione da se stesso. Ma come liberarsi del e dal proprio io? Scegliendo la via vittimale, la quarta via della vita spirituale, la via seguita da Cristo. E così saremo discepoli di Gesù con Maria presso la croce.